l'uomo della tradizione è il suo mondo. Che vie gli si aprono? Di fronte a questo enigma che fonda il suo rapporto con l'inalto, con l'ultimo, col principio, l'uomo della tradizione postula che tra il mondo dell'inalto e quello del basso c'è un taglio, c'è un salto, c'è una frattura, c'è una rottura del piano inclinato, hai capito? E per rendere conto di questa roba si è impegnato su diverse vie, le vie della sapienza e della filosofia, vedremo. E le vie della religione. E questi tentativi filosofici, religiosi, chiamiamo così, si strutturano a partire da due parametri. Dove passa la linea di separazione tra l'alto e il basso? E nell'uomo stesso, da quale parte passa questa linea di demarcazione? Dalla parte di Dio? O dalla parte della carne, appunto. Il secondo parametro è non solo dove passa, adesso poi spiego, ritorno, non solo dove passa questa linea di demarcazione tra Dio e l'uomo, ma di che natura è, cioè è porosa, possono comunicare i due, o è tagliata. Questa linea di demarcazione si può anche chiamare la linea di senso, cioè il senso si elabora su questa frontiera, nell'articolazione contrastata di questi due campi distinti, il mondo di Dio e quello dell'uomo, il mondo dello spirito e il mondo della materia. E è quello che cercano di fare i riti quando distinguono il mondo del sacro e il mondo del profano, no? O è quello che fa appunto la dimensione esistenziale quando immagina le cose come simboliche, come racchiudente qualcosa che rimanda ad altro. Comunque sia, in questa rappresentazione dell'uomo della tradizione, la linea di senso si sposta sulla verticale, tra l'in basso e l'in alto. Dall'alto in basso della scala dell'essere, la linea di senso può occupare diverse posizioni, può passare tra il mondo di Dio e quello dell'uomo, oppure tra lo spirito dell'uomo e la sua carne. E quindi il senso per l'uomo della tradizione è sempre comunque da cercare su questa dimensione verticale, cioè è sempre da mettere in gioco Dio. E quindi anche la comprensione che si ha di se stessi come anima e corpo, come anima e spirito. E però, appunto, non è solo la posizione della linea, ma è la sua natura. È una frontiera che lascia comunicare, che è porosa, o è una frontiera rigida? Se la linea è porosa e in qualche modo lascia comunicare l'inalto e il basso, siamo nel registro dell'immanenza. L'inalto entra nell'inbasso, capito? Lo puoi trovare e cercare nell'inbasso. Se la linea è rigorosa e separa i due mondi, siamo nella prospettiva della trascendenza. Quindi da non capire immanenza e trascendenza come senza Dio con Dio. No, il rapporto con Dio è scontato, c'è cioè in tutte e due le visioni. Trascendenza e immanenza sono due vie di accesso all'inalto, al principio. Sono due maniere di rappresentarsi la relazione con questo principio, no? Proviamo a esemplificare, eh? Proviamo a esemplificare. L'accesso al senso secondo l'immanenza, che è presente per esempio in tutte le religioni sacrali. Quando l'uomo religioso della tradizione distingue il mondo dell'uomo e quello del divino, ma non li separa, c'è un'onnipresenza del sacro. sono le religioni cosmiche, no? Nelle quali si collocano magari in maniera un po' semplificata tutte le forme di politeismo dell'antichità, lo sciamanismo, le religioni tradizionali dell'America, dell'Asia, per alcuni versi, no? In tutte queste religioni i sacerdoti hanno la funzione di servire la relazione degli uomini col divino, cioè di gestire i rapporti col sacro. L'induismo, in maniera diversa, è così, per esempio, dove attraverso le rinascite il sé dell'uomo si realizza poco alla volta per unirsi all'essere assoluto in una comunione che esclude ogni dualità. Ma questo è possibile in quanto il divino si manifesta in forme sensibili all'uomo, che sono le incarnazioni di Vishnu, no? Ecco, in tutte queste figure l'articolazione tra i due mondi avviene nel segno dell'immanenza. Cioè il mondo divino, anche se invisibile, è presente in questo mondo e ne riceve la forza vitale. Questo nostro mondo è sacro e non c'è compartimento stagno tra la terra, l'insieme degli esseri animati, viventi, il mondo dell'uomo, gli antenati, gli spiriti, Dio. E quindi l'uomo deve vivere in questo mondo sacrale sottomettendosi al suo ordine, alle sue leggi, scoprendo e rispettando dietro alle realtà, ad ogni realtà, la presenza delle forze di vita che la divinità prodiga attraverso gli dèi, gli spiriti, l'intercessione degli antenati, eccetera, eccetera. Allora, queste religioni non sono, come i cristiani tante volte hanno detto, pagane, perché non ignorano la figura di Dio, spesso padre degli altri dei e degli uomini, talvolta unico. Ciò che fa di Dio l'essere supremo è la sua distanza, non il suo allontanamento, è la sua altezza, non una rottura. Cioè, in realtà, qui si abita in un mondo gerarchizzato in cui si passa da un insieme all'altro, secondo regole di vita e di riti che il costume trasmette attraverso l'iniziazione, il culto, da una generazione all'altra. Per questo la trasmissione della tradizione è essenziale, perché garantisce il mantenimento delle energie vitali e sociali. Ogni creatura e ogni uomo è depositario di qualcosa di divino. Il sacro non è proprietà di nessuno. Quindi tutte le religioni cosmiche o sacrali trovano la linea del senso nella presenza del divino dentro il mondo, no? È una via di immanenza, appunto. L'altra linea su cui si cerca il senso, sulla pista dell'immanenza, è quella delle sapienze, delle saggezze, le quali sono, pensate al buddismo per dare subito un'immagine, no? Le quali sono molto sensibili al divenire, che sembra il marchio fondamentale di ogni realtà. In Grecia Eraclito, che è il poeta del divenire, lo stoicismo per molti versi, no? Da noi il Coelet, per esempio, ha questa prospettiva, cioè quella di riconoscere il mondo com'è. Le cose sono così, non così sia, come dice la religione. Non perché è così, punto di domanda, come chiede la filosofia. Quindi né sottomissione, accettazione, né interrogazione, ma così è. È saggio chi arriva a realizzare che è così. Con un po' di provocazione, capisco, però se si è stati attenti al passaggio non è così provocante. Esempio di questo accesso al senso per via di immanenza sono alcuni scritti sapienziali della Bibbia. Capisco che è provocatorio, perché noi siamo abituati invece a collegare tutto della Bibbia subito all'iniziativa di Dio, no? Ascoltiamo Coelet. il saggio. Mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo, dice Coelet, con la chiara coscienza che tutto ciò che può dar senso è qui sulla terra, che è il contrario appunto atteggiamento che dice no, quello che succede qui bisogna andarlo a cercare in cielo, sia che venga Dio a dircelo, sia che noi lo troviamo presente nelle cose sacre, no? Mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Quindi Coelet ha una chiara coscienza che il campo dell'uomo è quello della terra e che il tempo dell'uomo è quello della sua vita passeggera, o vana appunto, no? Leggera. E ciò che egli trova e lo persuade è la vanità di tutto, poiché tutto è come una nebbia che si disperde. Chissà, quel che è bene per l'uomo durante la sua vita, nei pochi giorni della sua vana esistenza, che passa via come un'ombra. Chi può indicare all'uomo che cosa avverrà dopo di lui sotto il sole? E allora, dopo aver colto la vanità delle cose, che Coelet ha visto tutta l'opera di Dio, nella confessione paradossale di non sapere, ho visto che l'uomo non può scoprire tutta l'opera di Dio, tutto quello che si fa sotto il sole. Quindi, vedete, per alcuni versi è l'uomo della tradizione, no? Però in qualche maniera riconosce la presenza di Dio nell'immanenza del mondo, no? Tutto quello che si fa sotto il sole, per quanto l'uomo si affatichi a cercare, non scoprirà nulla, anche se un sapiente dicesse di sapere, non potrà scoprire nulla. Resta solo da mangiare con gioia il proprio pane, a meno di gettarlo con generosità sulle acque, e da bere di cuore lieto il proprio vino e di gioire dell'amore della propria donna, poiché non c'è opera o bilancio o sapere o saggezza nel soggiorno dei morti dove si va a finire. Su, mangia con gioia il tuo pane e bevi il tuo vino con cuore lieto, in ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la parte nella vita e nelle fatiche che sopporti sotto il sole. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza, perché non ci sarà né attività, né calcolo, né scienza, né sapienza nel regno dei morti dove tu stai per andare. Lo si può, sappiamo, non ci siamo fermati anche molto sui testi al Coelet, no? Si può interpretare in tantissime maniere la sua grandezza, no? Ma resta, qualsiasi interpretazione si dia, che il principio, l'ultimo, l'inalto, si svela all'uomo solo se questi non pretende di possederlo, a colui che nel distacco si accosta alla realtà, fa del distacco, della non presa, la sua regola di vita, no? Certo, questa prospettiva di immanenza, vado verso la fine, questa prospettiva di immanenza ha potuto essere stata spinta fino in fondo, fino alla soppressione pura e semplice dell'inalto, che dall'alto di una frontiera porosa, portata fino in fondo, non resta più niente dell'altro. Ma è la figura della proiezione dell'uomo, no? Noi moderni sappiamo bene che questa operazione l'abbiamo condotta violentemente. Feuerbach ha fatto questa operazione in maniera splendida dal punto di vista della cancellazione di Dio, no? Ma anche nell'antichità, no? Cioè, in questa prospettiva del rapporto dell'inalto in basso, dove la linea di demarcazione è porosa, dove la trascendenza entra nell'immanenza. E l'immanenza appunto può andare nella trascendenza e spingersi al punto di dire non ho visto Dio in cielo, no? Sono nostre proiezioni, capito? No? Perché preoccuparsi di un altro mondo se non è di alcun aiuto all'uomo e se peggio lo distoglie dai suoi compiti umani? È la posizione dei primi, quelli sono stati chiamati i primi materialisti, Democrito, Epicuro, Lucrezio, no? Per i quali l'uomo fa parte di una natura che è il frutto più o meno casuale della combinazione di atomi che costituiscono la materia. Egli deve limitarsi al mondo di quaggiù e rifiutare di postulare un al di là che sarebbe solo illusioni, solo illusione. Le nobili figure morali di Democrito, Epicuro, Lucrezio, che protestano contro tutte le illusioni, le false speranze, le ignoranze provocate da questo ricorso a divinità inesistenti, appunto. Giustificano che si parli, anche per l'antichità, di un'etica materialistica, no? La Terra è il vero centro di gravità dell'universo umano, dell'uomo, ma essa è presa nel divenire, nella corruzione. E allora la tendenza dominante sarà quella, l'utilitarismo per alcuni versi, che è una delle etiche più alte, più intelligenti, innegabilmente, no? Che è quella di vivere in questo mondo con un criterio di economia, di cercare la felicità in una gestione ragionevole delle esperienze della Terra, senza attaccarsi troppo, evidentemente, ma senza rimandi, che sono solo fonti di fantasmi, di angosce, di crudeltà. Beh, per l'uomo della tradizione questa è rimasta una via eccezionale, ma c'è stata, e più tardi sappiamo che nella modernità diventerà molto diffusa questa posizione, no? Io continuo a pensare che nonostante tutte le differenze, la posizione di Buddha in ciò che ha, che ha di più radicale e di meno religioso, però, è legata, mi pare, a questo movimento spirituale, chiamiamolo così, no? A questa posizione di senso. Mentre l'induismo, al contrario, è uno scintillio di manifestazioni del divino, no? Buddha invece sostiene, propone di attenersi al riconoscimento della realtà fluttuante di ogni cosa, capito, no? Non c'è appunto un principio eterno, divino, che tiene ogni cosa legata, no? Me la tenda. Questo vale in particolare per questo io, al quale l'uomo presta un'illusoria consistenza e che, gravato di desideri, e quindi, come si dice, affamato di attaccamenti, capito? È pieno di pena e di sofferenza. Sappiamo che, quanto un principio ultimo, Buddha si astiene dal dirne qualsiasi cosa. La sola cosa che si può dire è che se esiste non è attingibile. O è attingibile solo nel nirvana, che è appunto l'estinzione di ogni desiderio. E del resto, come potrebbe l'uomo dire qualcosa di ciò che è al di là se questo al di là non prende l'iniziativa di manifestarsi nell'aldiquà? E questa è l'altra linea della ricerca di senso, quella della trascendenza, che è di Parmenide, di Platone, di Plotino, il platonismo, accenneremo poi il destino del cristianesimo che si è mosso tra aristotelismo e platonismo, immanenza e trascendenza, no? Incarnazione e escatologia. Va bene, dai, fermiamoci qui. Che se io avrò qualche difficoltà, attaccarmi tra 15 giorni, Che settimana prossima abbiamo le ricorrenze dei santi e dei morti. Allora, siccome noi avremo in comunità, nei giorni dei santi e dei morti, la festa dei santi è lunedì, poi martedì e mercoledì avremo i 2 giorni del Triduo e nelle sere ci troveremo alle 9 in chiesa a fare qualche riflessione. Ogni anno tocchiamo qualcosa attorno. Per esempio, quest'anno sto immaginando di toccare anche un'analisi delle forme che assume in questa società secolarizzata il desiderio di eternità, no? Che c'è ancora, però si esprime in forma secolarizzata. Quali sono le forme in cui l'uomo oggi pensa l'eternità? Non sono quelle di un al di là, normalmente. E poi vediamo seconda sera. E tra l'altro, l'ho già parte accennata, la sera dei santi ci troveremo in chiesa alle 9 a cantare. Sono 30 anni che il piccolo coretto della parrocchia sta in piedi così, come una cosa vana, leggera, no? E però sono 30 anni queste ragazzine, ragazzetti che sono girati dentro. E comunque dopo 30 anni che noi cantiamo in chiesa, magari con un po' di fatica, la sera dei santi vogliamo cantare e basta, si canta. Allora, essendoci 3 sere di questo tipo, il giovedì di settimana prossima non c'è la catechesi agli adulti. Riprendiamo l'altra domenica, attaccandoci brevemente a questo discorso della ricerca del senso. In quella linea di demarcazione tra Dio e l'uomo, no? Per via di trascendenza, introducendo poi 2 battute semplicissime sull'interpretazione profetica, biblica, ma proprio mezz'ora. E poi per introdurre l'iscrizione dell'evento di Gesù, del cristianesimo, dentro questa l'uomo della tradizione, no? E vediamo, insomma, se sta in piedi. Per ripartire poi Faust con l'uomo della modernità, con Cartesio e Pascal, che sono i due fari all'inizio della modernità, capito? Che è immanenza, trascendenza, dualismo, anima-corpo, cartesio, proprio, ateati indù, e tutta la modernità è dualistica in questo senso. Dopo Nietzsche si è ribellato alla rivendicazione del corpo, no? E però il corpo che viene rivendicato in questa postmodernità è molto enigmatico. Cioè, adesso che lo stavamo riconquistando anche come cristiani, ce lo portano via, lo dissolvono. Che questa vertigine della globalizzazione, e soprattutto la rivoluzione numerica dei computer, è proprio la creazione di una distanza del corpo, è tutto un altro mondo, dobbiamo andare a recuperarla. Mi chiedevano perché io ce l'ho un po' con l'informatica, che poi sono trascinato a usarla. Ma mi sebambo, cioè io sento che dite argot de grosse, non è la robetta, la facciamo troppo ingenua noi. L'abbiamo già fatto una volta con il processo industriale, dicendo no, la macchina la usa l'uomo, ci ha cambiato la vita, i valori, il mondo. Sì, adesso cerchiamo di andare nell'aldilà in paradiso con i santi a cercare di capire qualcosa. Poi torniamo di qua l'altro giovedì e abbiamo le idee un po' più chiare, magari. No, vi volevo dire alcune cose, ma siamo stanchi. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen. Buonanotte e arrivederci.